Arpeggi. Parole per la musica.
Da Vademecum del pianista da camera di Bruno Canino. Accompagnatore. A rigore, questa voce non dovrebbe trovar posto in un elenco riguardante materia nobile come la musica da camera. Accompagnatore sembra una di quelle parole come cieco, vecchio, spazzino, che la cattiva coscienza dei più e l'ipocrisia burocratica hanno espunto dal parlar civile. Tutt'al più, così come si dice non vedente, anziano o senior, operatore ecologico, si potrà parlare di collaboratore pianistico. Una domanda va proposta ed è la seguente. Un certo tipo di repertorio, non soltanto Kreisler, Popper, Gobert, ma anche l'arpeggione, Zigane, la fantasia opera 47 di Schoenberg, le arie antiche e le sonate con cembalo non obbligato, va per sempre proscritto? E se invece, viva Dio, si continuasse a praticarlo, chi diavolo dovrà accompagnarlo, pardon, collaborare al pianoforte? Automi? Mestieranti così così? Su pianisti? Il cui nome venga scritto in piccolo su programmi e manifesti o addirittura ignorato. Brutte farfalle di quelle crisalidi allievi di conservatorio di cui parlava la mia sciagurata collega? Si può proprio essere sicuri che costoro si troverebbero assai a mal partito nello svolgere questo non facile lavoro e metterebbero nei guai anche il loro partner. Pare civile supporre, invece, che il piacere di svolgere lavori apparentemente umili ma indispensabili, l'operatore ecologico, appunto, e la volontà di cooperazione a un livello inferiore di responsabilità denuncino un buon equilibrio biologico-sociale e una confortante mancanza di complessi di inferiorità e non vadano evitati con raccapriccio. Anche un Bocuse deve essere in grado di preparare eccellenti uova al tegamino. Ecco perciò anche qui una lista di consigli, utili a chi voglia o debba svolgere questa funzione. 1. Bisogna conoscere la parte dello strumento accompagnato come e meglio della propria e comunque avere l'occhio, oltre che l'orecchio, bene aperto sulla linea del solista e se si accompagna una voce cantante, anche sulle parole. 2. Bisogna essere capaci di catalogare rapidamente e subliminalmente le abitudini, i tic, il modo di respirare, gli sbalzi agogici, la stabilità o instabilità nervosa, i vizi ritmici, la capacità di raptus narcisistico dell'eletto partner. 3. Anche un orecchio eccellente ed esercitato può non farcela a seguire cadenze e volatine del virtuoso e, ubriacato da slittamenti cromatici e da granuole di picchiettati, può perdere l'epicentro frequenziale. In questi casi, l'occhio aiuterà non poco. Si cerchi di sapere con chiarezza dove avvenga un cambio di posizione, una mezza respirazione, quando e dove l'arco sia in su o in giù, pressa poco a che punto della tastiera si arresti una discesa vertiginosa. 4. Se se ne ha la capacità, si abbandoni nell'accompagnamento dei pezzettini la superbiosa cromatura timbrica, l'ingombrante orgoglio perfezionistico del puro pianista. Questa regola è soltanto in apparente contraddizione con la norma successiva. 5. La sortitina scomoda, la tronfia introduzione, sgangherata quanto un'esposizione strumentale nei concerti di Paganini o di Chopin, il solo sporadico, devono essere eseguiti con professionalismo immacolato, elegante, un tantino cinico. Niente di malamente abborracciato, condito con pedale disonesto. Questo vale così per le battute 138-139 nel primo tempo dell'arpeggione, inspiegabile incubo per tutti, pianisti e accompagnatori, o per il solo di Zigane, come per le incantevoli proposte disseminate qua e là nei pezzettini di Kreisler. In molti casi sarà tollerabile qualche aggiusto, soppressione di note raddoppiate, scambio di mani, ridimensionamento di ottave inopportunamente prometeiche, per un migliore effetto, senza dirlo a nessuno. 6. Ognuno ha diritto alle proprie manie. Mi sa che in un tollerante vademecum questa sentenza debba ricorrere spesso. Però si eviti di oscurare il testo con troppi segni, aggiusti, diteggiature, cancellature, se il testo medesimo non è di propria esclusiva proprietà ed uso. Se un altro malcapitato accompagnatore si vedrà all'ultimo istante schiaffare sul leggio il mai provato bis strappalacrime dal finto camerista, bisogna bene che sia messo in condizione di decodificarlo decentemente. Dopo concerto. È certamente una voce extra musicale e materialisticamente mondana, ma si consideri bene. Non di rado è capitato a prestigiosi gruppi cameristici di sciogliersi per sciocchezze del genere. Se mangiare prima o dopo il concerto, viaggiare in treno o in aereo, a bridge praticare il fiori romano o il naturale, giocare il poker in quattro o in cinque. A prescindere dalle attitudini individuali, digestione, età, resistenza al digiuno o all'alcol, caduta degli zuccheri, insonnia, credenze religiose, Vecchi dopo il concerto vuole starsene solo con un po' di frutta e acqua minerale non gasata. E chi si sente perduto se non liba e banchetta, per giunta in compagnia? Questi sibariti tendono a richiedere o ad imporre la solidarietà del gruppo. Qui non stiamo a proporre un'impossibile normativa, descriviamo soltanto com'è la vita dei musicisti di Ventura. Se invitati in una casa, dovrebbe esserci in ogni gruppo un musicista delegato, lo stesso che si occupa delle faccende finanziarie, e che all'ospite comunicherà con cortese fermezza la necessità da parte dei musicisti di essere nutriti con real food e l'esistenza nell'interno del gruppo di stati allergici o convinzioni dietetiche o religiose che vietano l'ingestione di questo o quel cibo o bevanda. Si è quasi estinto l'uso, che un tempo deprecavamo ma di cui oggi abbiamo quasi quasi nostalgia, di fare un po' di musica assieme al padrone di casa o con qualcuno degli ospiti. Non si trattava di professionisti, è chiaro. Mentre resta inaccettabile che la presenza di un pianoforte giustifichi la richiesta al pianista del gruppo, stanco, forse un po' bevuto, inibito dai colleghi, ci suoni lei qualcosa da solo. Bis. Innanzitutto consigliamo di leggere con attenzione la voce inchino, sortite, applauso. Per il bis, ognuno si comporti come crede. Paese che vai, uso che trovi, mogli e buoi, vivi e lascia vivere. Sui mezzi di procurarsi a tutti i costi il bis o i bis, questo vademecum cerca di deporre il suo sentenzioso, catechistico moralismo, ma non al punto di non indicare come particolarmente spregevole l'uso da parte di alcuni di accordare fuori scena, assai rumorosamente, gli strumenti per ravvivare un applauso che sta per spegnersi e comunicare così al pubblico l'irrevocabile intenzione di infliggere un prolungamento del programma, anche se così i più avveduti o i meno cortesi potranno squagliarsela prima che il non richiesto fuori programma faccia perdere loro l'ultimo metrò. Nei concerti collettivi, con vari gruppi di interpreti, sempre più in uso, non è corretto che soltanto coloro che hanno suonato per ultimi godano di questa gratificazione. Incrociando questa voce con la voce inchino, si può consigliare che per il saluto finale, anche per negare il bis con un certo garbo, si ripresentino tutti gli esecutori, anche se hanno già cambiato d'abito. Se poi il bis o i bis debbano intonarsi più o meno sottilmente alla tematica del programma o si debba improvvisamente o sorprendentemente voltar pagina, le opinioni divergono e possono essere tutte lecite o illecite. Da Vademecum del pianista da camera di Bruno Canino.